Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Vorrei sottolineare con voi oggi, per la vostra riflessione, la vostra preghiera, per il nostro cammino, un aspetto particolare della fede. Si potrebbero dire miliardi di cose sui testi di oggi, ma ci fermiamo su un aspetto che comunque è grandissimo e complesso: il rapporto che c'è nella fede cristiana fra la scrittura e la vita di Cristo, fra la scrittura che annunzia e il compimento per cui Gesù dice: questa scrittura che era scritta oggi è presente in me, oggi è presente nel mio corpo, nella mia vita, nella mia presenza. Vedete, da un lato la Chiesa riprende la tradizione dei popoli e grazie a Dio la porta a compimento dell'importanza della scrittura. Abbiamo letto la prima lettura dove si legge questo grande racconto, questa lettura alla porta delle acque a Gerusalemme, e poi Gesù che prende un rotolo, lo srotola e legge un passo. Già l'esperienza dell'uomo è così. Sapete che uno degli insulti peggiori che aveva la latinità era lector unius libri, tu hai letto un solo libro, quindi non ci capisci niente. Chi ha letto un solo libro è una persona che è povera. Un grande scrittore italiano ha ripetuto che leggere vuol dire avere tutte le vite di quelli che hai letto. Chi ha letto c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo e Lucia si amarono, c'era quando Giulietta e Romeo, che non sono esistiti come Renzo e Lucia, ma non importa, quando cercarono di volersi bene. Chi legge è presente, tutta la storia degli uomini diventa sua, non ha solo l'esperienza di quei 20, 30, 40 anni che sono niente, ma ha compreso qualcosa di grande dell'uomo. E per certi aspetti possiamo dire anche chi non legge. Voi sapete che nella tradizione antica ascoltare gli anziani era la grande fonte della sapienza. C'è un proverbio africano che dice che quando muore un anziano è come se muore un'intera biblioteca. E quando un anziano non si racconta le sue malattie, le sue stupidaggini, le sue paturnie, ma racconta cosa capiva della vita la sua generazione, com'era la fede, com'era il matrimonio, i giovani vanno ad ascoltarli perché senti che c'è la vita, ti dice: non sbagliare lì, questa è la vita. E la tua esperienza non è più una piccola esperienza, ma si allarga a comprendere il mondo. E Luca ci racconta che scrive, ha fatto ricerche accurate, ha voluto scrivere a Teofilo Teofilo non si sa bene se sia uno che si chiamava veramente Teofilo perché esisteva questo nome, o siccome etimologicamente Teofilo vuol dire l'amico di Dio, Luca scrive a chiunque voglia diventare amico di Dio: tu sei amico di Dio? E allora leggi questo Vangelo benedetto, l'ho scritto per te, se tu vuoi diventare amico di Dio, leggi tutta la storia di Cristo che io ho cercato, che io ho raccontato. Luca anche si inserisce in questa tradizione e strappa come all'oblio, se non ci fosse la scrittura e non ci fosse il racconto dell'Eucaristia, del battesimo, della parola, noi non potremmo più ricostruire la vita di Cristo, sarebbe solamente un nome. Noi abbiamo bisogno della scrittura e della viva voce della Chiesa per incontrare sempre questo Cristo. Pensate, a me piace molto, io non cancello mai le mail, neanche i messaggi, i testi antichi, ho dei fogli di carta di quando ero ragazzo qui, delle lettere che mi hanno mandato, che io ho mandato, perché io ogni tanto voglio dire, è veramente così la vita, è scritta non perché quella scrittura sia la vita è molto più ricca, è molto più grande. Pensate alle lettere che avete da innamorati, i primi disegni dei figli. Se volete scrivere è come mettere un'ancora, un punto fermo che dice: guarda, questo è stato, questo è vero, non te lo dimenticare, lo tiri fuori quando c'è un problema, questo nei contratti, nel diritto, nell'economia, ma lo tiri fuori nell'amore, nell'amicizia, guarda che bella questa foto che ci ricorda questo momento, e uno si accorge improvvisamente leggendo un pezzo di una lettera che si era dimenticato un particolare, che non si ricordava dove era avvenuta quella cosa, perché la nostra memoria ha bisogno di qualcosa che la sostiene, la nostra memoria si aggancia allo scritto. Per questo la Chiesa scrive e Dio nella sua grandezza ispira l'Evangelista, perché realmente quella parola sia piena dello Spirito. Questa esigenza dell'uomo viene presa da Dio stesso che l'accompagna. E voi sapete che questo testo dice: io ho scritto perché tu abbia certezza della solidità, che questi insegnamenti sono solidi. Uno dei passi più belli del Concilio Vaticano II è che Paolo VI volle proprio pochi giorni prima che si votasse la Dei Verbum scrivere che la Chiesa con assoluta sicurezza dice che nei Vangeli è presente la storicità, la figura vera, storica di Cristo. Se uno li legge insieme, lì è la vera storia di Cristo. E la fedeltà al Concilio ci fa proprio continuamente accogliere queste parole di Luca. Voi sapete che è molto buffo, ma appena voi leggete un altro testo scritto da un altro che non si affida sui Vangeli, vi accorgete che ci sono le sue idee. A volte noi ci sentiamo insicuri perché uno fa una critica, fa un altro. C'è stato un grande studioso, Albert Schweitzer, che poi è diventato, era medico, era organista, andò poi in Africa ed era un biblista. Lui studiò come tutti i vari autori avevano scritto di Gesù, contestando la visione della Chiesa, e stranamente quando scrivevano del Cristo c'erano le loro idee e non quelle di Cristo. Se io penso che Gesù sia solamente un uomo, mi riscrivo la storia di Gesù dicendo Gesù era solo un rabbino. Se io penso che l'unica cosa importante nella vita è trovarsi una ragazza, allora dico Gesù era sposato con la Maddalena. Ho un presupposto e non trovo più lo stupore del Vangelo, che è totalmente diverso. Schweitzer vide come il periodo liberale si era fatto un Gesù liberale, il periodo comunista si era fatto un Gesù comunista, il periodo anarchico. Cioè ognuno metteva in Gesù le sue idee. E solamente quei Vangeli ti riportavano, come se volete anche uno schiaffo che ti svegliava, questo Gesù è così, è stato realmente, gli evangelisti sono dovuti loro piegare ad un Gesù che non comprendevano fino in fondo, che era più grande di loro e dovevano essere fedeli a questo incontro. Sapete che la Chiesa non dice esattamente chi sono i quattro evangelisti, lascia agli studiosi di poterlo studiare, qui ne abbiamo uno importante fra di noi, ma dice di nuovo il Concilio: i Vangeli sono di origine apostolica, cioè la Chiesa che aveva sentito l'annunzio vivo degli apostoli, Pietro, Paolo, Giovanni, quando vede questo testo scritto, cioè come un'osmosi, un Vangelo viene scritto probabilmente nella zona siriana, un altro nella zona ebraica, un altro viene scritto nella zona asiatica, un altro forse a Roma, e quando le comunità si scambiano i Vangeli, quasi per osmosi, non c'è un concilio che dichiara questi sono i Vangeli, solo il concilio di Trento, solo nel 1500 si fisserà il canone, ma i cristiani sentono questi Vangeli e dicono questo è il Gesù che ci hanno raccontato, questo è il Gesù della tradizione, questo è il Gesù di Pietro, di Giovanni, li riconoscono come loro. E quando gli apocrifi verranno scritti 100 anni dopo i Vangeli, appena i cristiani li sentiranno diranno questo mi puzza di novità, questo se lo sono inventato, questo non ha niente a che fare con la tradizione solida che noi oramai conosciamo da più di un secolo, con i Vangeli, queste sono cose nuove, sono ideuzze di questo, di quell'altro, non c'è la sostanza di Cristo. E in questa storia vedete che c'è un'impennata improvvisa, Luca lo ricorda, oggi, dice Gesù, si è compiuta questa scrittura. C'è la scrittura, c'è il testo scritto, ma poi c'è questa parolina, oggi questa scrittura si è veramente compiuta. Se voi leggete il Vangelo di Luca, questa parola oggi si ripete tante volte, pensate a Zaccheo, oggi voglio fermarmi a casa tua, oggi la salvezza è entrata in questa casa, pensate al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso, ancora negli Atti San Paolo dirà, oggi questa salvezza viene rivolta, c'è la coscienza che tutta la tradizione scritta arriva ad un compimento che non è più la scrittura ma è la presenza di Cristo. De Lubac, un grande autore, dice ma come mai Gesù non ha scritto niente? Mani del manicheismo ha scritto, Maometto ha scritto o ha fatto scrivere, non importa, perché Gesù non ha scritto niente? Lui che è evidente che Gesù era sapiente, che sapeva bene scrivere, sapeva e come se conosceva l'italiano. E in fondo la risposta è molto semplice, perché Gesù era lui la parola, non c'era niente da scrivere, non poteva scrivere lui come un filosofo, erano i suoi silenzi, i suoi sospiri, la sua vita, i suoi abbracci, i suoi baci, le sue lacrime, la sua croce, il suo sangue, la sua resurrezione, lui era la parola. De Lubac dice Gesù non ha scritto niente perché Mosè e i profeti hanno scritto di lui. Per la prima volta nel cristianesimo Dio non ci dà una parola scritta, ma ci dà il suo stesso figlio. La parola che è stata, che come una incubazione, una preparazione, arriva alla pienezza che è la presenza stessa di Cristo. E allora Cristo dice una parola che è forte, oggi è il giorno decisivo, oggi che io sono in mezzo a voi la storia si divide, oggi si passa dalla notte al giorno, oggi è la salvezza. Anche questo un po' noi lo sappiamo, noi per esempio nel linguaggio terribile dei giovani maschi, cioè si dice ogni lasciata è persa, tu sai che oggi devi cogliere l'attimo, nell'attimo fuggente, l'oggi è decisivo, l'oggi è veramente il luogo dove si decide, pensate quante nostre storie in un giorno se noi prendevamo una decisione diversa avrebbero cambiato radicalmente, cioè l'oggi è il momento dove nasce un bambino o non nasce, dove si prende una facoltà o non la si prende, dove ci si sposa o si rifiuta il matrimonio, oggi è il giorno decisivo, ma questo oggi non è più un oggi qualsiasi, è un oggi che diventa carico della presenza stessa di Dio, è l'oggi che divide i tempi, che divide la nostra salvezza. E mi tornava in mente un'espressione straordinaria, non la leggo, ma una delle lettere di Berlicche, dove Malacoda, questo zio diavolo, parla al diavoletto Malacoda e gli dice attenzione, che per Dio sono importanti l'eternità e l'oggi. Quando l'uomo ama l'oggi, la sua vocazione, il suo dovere, la sua coscienza, sa che deve chiedere perdono del suo peccato oggi, e quando cerca l'eternità nell'oggi, questo è decisivo. Tu mi raccomando, per far andare verso il male l'uomo, fagli dimenticare l'importanza dell'oggi e l'importanza dell'eternità. Fagli dimenticare che nell'oggi si gioca il suo destino eterno. Fagli rimandare le cose, non gli far prendere sul serio né l'eternità né l'oggi. Fallo così divertire, fallo distrarre, in questa maniera non arriverà mai verso Dio. Gesù invece dice questo è l'oggi della salvezza. Ed ecco Luca ce lo riporta, è questa coscienza che gli apostoli ebbero fortissima, che realmente nell'oggi della presenza di Cristo Dio era venuto veramente in maniera totale, piena, ad abitare in mezzo agli uomini. ed era la possibilità di seguirlo, di diventare discepoli, di essere dei suoi, di poterlo amare, poterlo ascoltare, poterlo seguire, poterlo raccontare a tutti quanti gli altri. Ecco, ci accompagni il Signore ad amare la scrittura, ad amare questa memoria scritta della tradizione, ma ad amarla sempre insieme all'Eucaristia, come Esdra dopo aver ascoltato mangiarono, bevvero. Noi andiamo poi dopo alla mensa, andiamo a ricevere il Cristo stesso, perché la scrittura e la mensa ci rimandano poi alla presenza viva di Cristo, alla sua vita, che è ciò che realmente ci interessa, che è la salvezza della vita di ogni uomo. E così sia.